Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Il giorno dopo Real Madrid-Napoli 4-2 per i madrileni, il risultato finale dopo una partita altalenante da parte degli azzurri che qualcosa di buono hanno certamente fatto vedere, ma gli errori sono stati tanti e di quelli discuteremo a qualche giorno da Napoli-Inter, che è la prima di due partite fondamentali per capire se si potrà riaprire o meno il discorso scudetto in chiave azzurra. Certamente Mazzarri ha inserito un fattore emotivo fondamentale all'interno di questa squadra che si è ritrovata, ma permangono alcune lacune, soprattutto nella fase difensiva, oltre che del portiere che ieri è stato messo sotto accusa dopo aver fatto anche delle buone parate, salvato il risultato in più di una circostanza. Fase difensiva da mettere a posto in vista dell'Inter che, ripetiamo, potrà riaprire il campionato in chiave scudetto. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni, c'è Emanuela Castelli in redazione che salutiamo, c'è Tony Mola in regia, accanto a noi qui in studio un giovane collega di numero 10, lui si chiama Simone Rippa. Simone, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, inforca le cuffie se poi così potrai ascoltare tutta la trasmissione. Buon pomeriggio a te. Voglio chiederti, ieri hai per numero 10 realizzato le pagelle del Napoli.
Sì.
Ecco, chi ha dato il voto più alto?
Allora, il voto più alto a Simeone. A Simeone per non solo per quello che ha realizzato, ecco, veri gol, ma anche per il lavoro che ha fatto per la squadra, no? Quindi difesa della palla, ha lottato aggressivamente su ogni pallone e insieme ad Anguissà, quindi condivisi.
Simeone e Anguissà, il voto più alto. Mi sembra di poterlo condividere questo aspetto. Pasquale Tina è già con noi, il nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Nel frattempo telefoni aperti allo 0816363 per tutto l'arco della trasmissione sino alle 13, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Fase difensiva è l'unica lacuna di questo Napoli nuovo targato Mazzarri. Pasquale, te lo chiedo subito anche dopo l'uscita di ieri degli azzurri da Madrid.
Ma è una lacuna. Secondo me, al di là insomma poi della fase difensiva, c'è anche un problema di errori individuali, cioè, non è soltanto una questione di fase difensiva. Di sicuro il Napoli fatica a giocare quando il livello si alza come l'anno scorso con la difesa così alta, perché non hai un difensore insomma come Kim che riusciva a mettere diciamo una pezza a determinate situazioni, perché era un fenomeno. La partita di ieri secondo me ha dimostrato quanto Nathan a certi livelli sia ancora inadeguato, però ci sta, perché tu prendi un ragazzo giovane che arriva dal Brasile, dal Bragantino, non puoi pretendere insomma che possa essere diciamo subito a certi livelli. Probabilmente l'errore è stato fatto nella valutazione, cioè magari Nathan andava preso assieme ad un difensore più esperto. Anche Rachmani secondo me non sta facendo in questo momento un grande campionato, poi dell'errore di una grande stagione in questo momento ha avuto anche un infortunio, quindi si deve anche gestire. Paghi l'assenza del terzino sinistro, la paghi, perché è chiaro che con un giocatore adattato, abbiamo visto Juan Jesus ieri, perdi diciamo anche l'appoggio a Quara, no? Cioè nel senso che è un giocatore che interpreta il ruolo diversamente perché è più difensore. Dell'errore di Meretta hai parlato, aveva fatto due buone parate prima, poi c'è stato l'errore che l'ha riportato insomma sul banco degli imputati, insomma per tanti il capro espiatorio è Meretta, secondo me non è solo lui, insomma lui ieri ha sbagliato, però insomma ci sono stati altri problemi non soltanto diciamo riguardanti il portiere. Diciamo anche la verità, quando è arrivato il 3-2 del Real era qualche minuto, diciamo negli ultimi 20 minuti, che il Napoli era arretrato, non riusciva più a ripartire, e qui secondo me potrebbe esserci anche un altro problema, cioè questa squadra secondo me una condizione continua nel corso dei 90 minuti non ce l'ha ancora, secondo me è in crescita, come ha detto anche Zielinski ieri in mix zone.
È in crescita ma non ha continuità. Pasquale, ti fermo un attimo. Bravo. Perché sì, abbiamo Gennaro al telefono che è un ascoltatore. Gennaro, buon pomeriggio, e poi andiamo da Nino Simeone, presidente della commissione trasporti del comune di Napoli. Gennaro, buon pomeriggio.
Ciao, senti, volevo una domanda, un quesito dei porti. Dipendente dalla grossa papera di Meretta, noi giochiamo sempre senza portiere, ma non hai notato la posizione di Caius che è fatto raggirare da un bambino di 18 anni? Cioè, secondo te tecnicamente com'è sta cosa?
Caius secondo me deve acquisire...
Scusami, un tuo giudizio sulla prestazione di Zielinski, che a me pare sempre altalenante, specialmente ieri sera. Grazie.
Grazie. Zielinski veniva da una tonsillite, uno stato febbrile, ha già giocato non benissimo con l'Atalanta, ieri ha confermato che non è in un momento
Luca, però su Caius secondo me un discorso lo possiamo fare, certo. Poi è lo stesso di Nathan, cioè anche con Caius non hai preso un giocatore pronto come poteva essere il Ndombele dell'anno scorso, no? l'hai preso in prestito. Hai preso un giovane che avrebbe bisogno probabilmente di continuità non gliela puoi dare perché hai tre giocatori più forti, stanno giocando loro, però secondo me è un tema, cioè di
certo,
due giocatori.
E allora lo affrontiamo tra poco, Pasquale, sì, quando parliamo di aspetti tecnici, il tema Caiusto, la continuità che manca e che crea effettivamente dei problemi. Però voi sapete che ieri De Laurentiis è stato al pranzo UEFA a Madrid, ha parlato di tante cose, anche dello stadio, ha detto se il sindaco juventino Manfredi me lo vende lo renderò meraviglioso lo stadio Maradona. Nino Simeone questa mattina ha scritto, presidente della commissione trasporti del comune di Napoli, presidente De Laurentiis stia al posto suo. Nino Simeone è con noi, buon pomeriggio, è consigliere comunale, buon pomeriggio Nino.
Ciao Gianluca, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, innanzitutto dobbiamo dire che Manfredi come sindaco non potrebbe mai vendere lo stadio a De Laurentiis o al Napoli perché c'è bisogno di una delibera poi votata dal consiglio comunale e quindi di una procedura molto più articolata per la vendita della cessione dello stadio, non dipende dal sindaco. Nino,
sarebbe,
lo chiariamo questo.
Sarebbe bello se alle parole il presidente De Laurentiis cominciasse a mettere davanti i fatti, se non fa una proposta di acquisto, ma di cosa vogliamo parlare? Parliamo di qualcosa che lui pensa di volere, ma che
quindi c'è bisogno di una proposta di acquisto scritta, sottoscritta.
Quantomeno si scrive alla proprietà. È come se io e te vedessimo che tu vedessi un bel appartamento, te lo vuoi comprare, la prima cosa che fai è una proposta.
No, Nino, spieghiamo la procedura quale dovrebbe essere. De Laurentiis dovrebbe sottoscrivere una proposta d'acquisto al consiglio comunale?
No, Gianluca, attualmente la Società Sportiva Calcio Napoli è firmataria di un accordo che è un atto convenzionale, cioè una convenzione dove ci sono dei termini dentro i quali diciamo lui deve pagare 1.000 euro all'anno per l'utilizzo.
Va bene, no, io volevo sapere da te quale sarebbe la procedura per acquistare lo stadio.
Se la società in qualità diciamo società convenzionata volesse acquistare lo stadio Maradona deve fare una richiesta scritta, non le chiacchiere o questi appelli che fa in televisione che sono imbarazzanti per i toni anche perché sono fuori luogo, ma vanno fatti per iscritto e va fatto per iscritto al sindaco di Napoli, ci dice guarda noi siamo la società calcionale, ci dite quanto costa, lo dico in modo molto semplicistico ovviamente, si fa una perizia, noi siamo più che disponibili, si fa un project financing che è un progetto finanziario come si dice pure che fine fa, visto che questo è uno stadio, non è di Manfredo o di Simeone, lo stadio è dei napoletani, quindi si vota in consiglio comunale un eventuale accordo che si fa con in presenza di periti e di tutto quello che, perché poi non c'è soltanto il comune di Napoli, c'è il denaro, c'è tutta una serie di organi che verificano diciamo la giustizia dell'atto, così come si fa un acquisto di un immobile normalmente. Cioè stiamo parlando dello stadio Maradona, ma se ogni volta, una volta se ne esce con un Melito, poi se ne esce con Mugnano, poi fa la minaccia della casetta, poi ieri addirittura ho sentito che va alla Madonna di Pompei, non so, forse andrà a pregare, facesse capire che cosa vuole fare o quantomeno evitasse di fare queste figuracce, perché fa veramente non bella figura e non lo meritano né i napoletani né la De Laurentiis né tantomeno i colori della nostra maglia.
Allora Alfonso da Londra dice, chiedi gentilmente a Nino Simeone se De Laurentiis ha offerto soldi o vuole lo stadio gratis. Non lo sa.
Mai ha fatto, allora la società sportiva calcionale, lo dico per la centomillesima volta, non ha mai prodotto una richiesta scritta, mai una richiesta scritta da 15-20 anni che io sto qua dentro, ma mai soltanto appelli, anzi c'è qualche dichiarazione di qualche annetto fa, devo dire la verità, dove lui dichiarò, quando c'era un altro sindaco qui in città, dichiarò che lui non acquistava stadi, lui acquistava calciatori.
Ah, ecco, non acquistava stadi ma calciatori.
Però Nino, posso farti una domanda? Scusami, sono
Pasquale. Pasqualetina.
Sì, buongiorno.
Ciao Nino. Sindaco ha parlato insomma poco fa della questione, ha ricalcato molte delle cose che dicevi tu, poi ha specificato che lo stadio non può essere venduto, nel senso che fa parte del patrimonio indisponibile,
certo.
Si potrebbe ragionare su una concessione come è successo in altre parti.
99 anni,
50 anni, cioè dovrebbe essere questa la strada, diciamo, parlo di cornice normativa, perché come dicevi tu non è lo stadio tuo, lo
allora,
stadio del sindaco, ma lo stadio della
città. Assolutamente potrebbe essere questa, come potremmo anche valutare in qualità di consiglio comunale, espressione del popolo napoletano, le solite cose che si dicono, no? Noi siamo la rappresentanza del popolo napoletano, possiamo anche pensare di modificare eventualmente l'atto costitutivo, l'atto di vendita, potrebbe rientrare tra il patrimonio disponibile, non lo so, si può trovare una soluzione, ma certo. Si parte da una richiesta di un eventuale acquirente, altrimenti se noi avessimo avuto lo stadio San Paolo sul groppone, perché magari non eravamo in condizioni di contenere, diciamo, le spese, perché guardate che costa tanto mantenere lo stadio Maradona, non è che è una cosa che non è che le paga della Juventus, queste cose le paga il Comune di Napoli, ma non Simeone,
quindi i napoletani le paga con le tasse.
Quindi non pensate che sia una cosa proprio così semplice, ma comunque se non fossimo stati in grado di poterlo fare, noi facevamo una bella manifestazione di pubblico interesse e poteva venire anche la Nike, la Pepsi, qualsiasi grande multinazionale si comprava lo stadio Maradona. Non era detto, ovviamente avremmo fatto di tutto per garantire a chi già stava nello stadio, chi utilizza lo stadio, no? La squadra del Napoli, avremmo fatto di tutto, dire, ai limiti del possibile per fare in modo che questo accadesse. Ma questo ovviamente è una cosa che sto dicendo se ci fosse stata questa condizione. Ma il vero tema è che alle tante parole dette dal Presidente in questi anni, e voi siete testimoni come me delle tante cose, tante volte ci siamo trovati lo stadio che lo stava costruendo un altro luogo in mezzo al mare, cosa voglio dire? Cominciate a scrivere due righe su un papiello, su un foglio di carta, su un tovagliolo, e lo mandasse con una PEC, con un suo avvocato, con qualcuno, diciamo, che abbia un valore legale, mandate la proprietà e vediamo di trovare una soluzione. Siamo non disponibili, iperdisponibili. Quello che dà fastidio è proprio il tono e il modo con i quali poi ha rappresentato ostaggio il sindaco, ostaggio del Consiglio Comunale. Il sindaco non è ostaggio, il sindaco è membro del Consiglio Comunale come lo sono io, solo che lui è il primo cittadino.
Ma è juventino, secondo De Laurentiis.
Ho capito, ma pure lui è romano, mica io odio De Laurentiis che è romano, io non odio De Laurentiis.
No, vabbè, cioè, non
mi permetto di dire il presidente del Napoli che è romano, nato a Roma, e vive a Roma e risiede a Roma, e fa la spesa a Roma. Io questo non l'ho mai detto. E poi non stiamo parlando di una Onlus, la società sportiva Calcio Napoli, la società per azioni, dove all'interno ci sta tutta la famiglia,
certo.
Perché anche lui c'ha famiglia, ha ragione, ma stiamo parlando di una società per azioni, quindi qualsiasi cosa di cui noi parliamo con un privato cittadino, imprenditore, proprietario di una società, va regolamentato, cioè va gestito seguendo una legge, un regolamento, ma è nell'interesse di tutti e soprattutto dei napoletani.
Ecco Nino, prima di salutarti, tu sei al Consiglio Comunale in questo momento impegnato,
sì,
state discutendo anche di questo, cioè, se ne è parlato stamattina.
No, si è fatto, sì, qualche intervento l'abbiamo fatto, ma giusto, diciamo, come articolo 37, che diciamo è un modo per mettere in evidenza alcune cose che non vanno in città, ma indipendentemente oggi abbiamo un bel po' di delibere da approvare, da discutere, speriamo di riuscire in giornata a votare.
Grazie a Nino Simeone per essere stato con noi,
qui.
Presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli e consigliere comunale. Pasquale, ti chiedo un attimo di pazienza perché dobbiamo andare in pubblicità, tra poco avremo anche Luca Marchetti da Sky Sport, però dobbiamo parlare con te della continuità, il discorso su Caiust che avevi cominciato prima che intervenisse Simeone. 0816363633 per i vostri interventi in diretta. Qui siamo con Simone Rippa, collega, giovane collega di numero 10, e tra poco discuteremo anche con lui. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, con Emanuela Castelli in redazione, c'è Gigi Soriani adesso in regia, c'è Simone Rippa, collega, giovane collega di numero 10 con noi. Simone, buon pomeriggio di nuovo.
Buon pomeriggio a voi.
Sentito questa discussione sullo stadio, insomma, un po'.
Sì,
sarà
sì.
Una querella che forse andrà avanti, però De Laurentiis in 20 anni, diceva Nino Simeone, consigliere comunale, presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli, non ha mai prodotto un solo elemento scritto con un'offerta o una proposta.
Diciamo che il clima già tanto teso. tra le parti, e si nota anche dalle dichiarazioni di ieri del presidente, no? Però si sognerebbe, ecco, che ci sia una mossa per venire incontro, quindi il clima è, sono colpi da distanza, però c'è bisogno di una flessione da parte di entrambe le parti, quindi la situazione non è, è delicata perché lo stadio è comunale effettivamente.
E infatti Gino D'Aversa scrive: qualsiasi proprietà demaniale indisponibile può transitare nel patrimonio disponibile con una semplice delibera di consiglio comunale, semplice, che deve essere votata dal consiglio comunale, dove non tutte le teste sono ovviamente, vanno nella stessa direzione, e questo lo facciamo. Nino, sei grande. Qualcuno invece critica il suo intervento. Bellingham è il giocatore che fa la differenza. Ieri sera, se il Real non aveva lui, non so come finiva. Ci scrive questo amico. Allora, Bellingham per, in questo momento per me è il miglior calciatore al mondo, è migliore di Mbappé e di tutti gli altri, quindi è il più decisivo, e anche ieri Ancelotti è stato molto chiaro: non è una meteora ed è un giocatore moderno anche per come interpreta il calcio. Che voto hai dato a Bellingham ieri?
8.
E beh, ha fatto la differenza ieri, ha fatto la differenza anche nella partita di andata, ricordo, con il Napoli. Ascoltiamo un po' di messaggi vocali prima di tornare da Pasquale Tina e andare da Luca Marchetti di Sky Sport.
Ciao Gianluca, Salvatore.
Salvatore
Gianluca,
buongiorno.
Ma non è che si scopre ieri che Meret non è un portiere da Napoli? Gianluca, se tu ti ricordi, Spalletti 2 anni fa non lo voleva, infatti Meret era già venduto allo Spezia. Poi non ho capito perché non si è concretizzato, ma Meret già non doveva essere più il portiere del Napoli già da 2 anni, quindi non lo scopriamo ieri sera grazie a una papera. Meret fa una papera ogni 15 giorni. E ma quando è che metti Magollini fisso?
Non esageriamo. Allora tu fai come Manuela Castelli, che è d'accordo che Meret faccia una papera ogni 15 giorni. No, Meret fa una papera ogni tanto, no Emanuela? Diciamo, beh, sentiamo quest'altro messaggio, eccolo qui.
La trasmissione, buon pomeriggio a te, voglio chiederti,
beh, non si sente nulla, sentiamo questo. Ciao Gianluca, Eugenio, non credi che ci siano delle esagerazioni nei commenti su Meret? Scrive questo amico, probabilmente sì, piuttosto vessato questo portiere. Che voto hai dato, Simone Rippa, ieri a Meret?
Ma Meret non meritava una insufficienza totale, no? Quindi un 5,5, perché comunque ha fatto 2 interventi molto importanti.
Sì, interventi anche da... Ce n'è uno su un colpo di testa di Rudiger in controtempo che mi ha lasciato veramente... mi ha emozionato. Poi dopo... L'errore c'è stato, però
l'errore capita.
Mazzarri lo ha giustificato con il fatto che c'era un calciatore che gli ha ostruito la visuale, per carità, può essere parziale scusante questa nel suo errore.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Vorrei porti un quesito.
Sì.
Visto che abbiamo questa emergenza ma sulla fascia sinistra con Marorui e Olivera fuori per infortunio, e bisogna adattare un giocatore come Juan Jesus, che si è visto non è adatto in quel ruolo, visto che pure Kvaratskhelia rimane da solo sulla sinistra, non sarebbe meglio provare a fare il 3-5-2 e aspettare il rientro di Olivera e Marorui per fare di nuovo il 4-3-3?
E allora prendiamo la palla al balzo e torniamo da Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, per parlare di aspetti tecnico-tattici. Questo amico invoca il 3-5-2, c'è il problema
sinistra, chi lo fa?
Cosa?
Il quinto a sinistra chi lo fa, visto che non ci sono Mario Rui ed Olivera?
Non lo so, questo dovrebbe saperlo Mazzarri, ma insomma è chiaro che c'è una difficoltà in questo senso, mi sembra ovvio. Pasquale, e invece il quarto a sinistra continuerà ad essere Juan Jesus?
Ma guarda, Gianluca, non lo so, probabile, vedremo, insomma, Napoli riprende allenamenti domani. Secondo me Juan Jesus ha fatto meno bene a Bergamo piuttosto che ieri, insomma, però è chiaro, insomma, che non è un terzino di ruolo, sta rientrando da un infortunio, non giocava da settembre, anche lui è un giocatore che deve prendere il ritmo. Ieri è entrato Zanoli nei minuti finali, io non credo che giochi Zanoli con l'Inter, però poi deve decidere l'allenatore, non certo io. Secondo me prova in Juan Jesus, c'è un'altra soluzione molto invocata, ma al momento Mazzarri non l'ha presa in considerazione, cioè quella di spostare Nathan a sinistra e di far giocare Ostica.
Perché lui col Bragantino ha giocato più volte a sinistra.
No, ha giocato al Flamengo, quando ha cominciato nel Flamengo da terzino.
Mi pare 14 presenze abbia a sinistra.
Dovrebbe essere un terzino di gamba, insomma, sotto questo punto di vista, però deve deciderlo l'allenatore. In questo momento l'allenatore per 2 partite ha provato Juan Jesus, vedremo poi se cambierà oppure no.
Allora, ieri Juan Jesus inguardabile scrive a un amico, invece qualcun altro dice no, tutti a criticare Juan Jesus, ma i danni in difesa li sta facendo ultimamente Di Lorenzo a destra, con stima Nicola, scrive. Osimhen, Pasquale, in tanti vogliono sapere se giocherà dal primo minuto contro l'Inter domenica, sarebbe auspicabile anche per il tipo di partita.
Secondo me sì, perché altrimenti non fai un cambio programmato importantissimo, considerando insomma che Simeone stava facendo molto bene, era uno dei migliori del Napoli, aveva anche, diciamo, segnato il gol del momentaneo 1-0, quindi secondo me i 45 minuti di ieri sono propedeutici ad aumentare il minutaggio di Osimhen contro l'Inter. Magari non ne gioca 90, ne gioca 65, ne gioca 70, e ovviamente per il Napoli è fondamentale, insomma, che cresca Osimhen di condizione. Ci sta che dopo un infortunio muscolare tu non sia immediatamente al top, soprattutto per un giocatore molto fisico come Osimhen. Io penso di sì, poi Mazzarri vedrà da domani. Oggi il Napoli non si allena, è tornato di fatto nella notte a Capodichino, intorno alle 5 del mattino, quindi era già mattina, e domani, insomma, da domani è sabato, ci si prepara per la sfida contro l'Inter, due allenamenti mattutini e vedremo. Da valutare, secondo me, le condizioni di Zielinski, che ha preso una botta, no? Contro il Real, il contrasto con Rudiger, se riesce a recuperare oppure no, altrimenti potrebbe giocare Elmas, che è stato il suo sostituto ieri.
Sì, fino a un certo punto, quando poi si è spostato a destra, quando
è entrato Caius ed è salito a destra, che poi, diciamo, hai l'emergenza anche lì, perché Lindstrom non è a disposizione. Quindi il fatto è il Mastrus un po' mezzala, un po' esterno, sarebbe importante. Io non so se ce la farà già domenica, ma almeno con la Juve avere anche Lindstrom, per avere, diciamo, un'alternativa più in panchina, perché su alcuni ruoli sei un po' corto, cioè, su al terzino sinistro non ce l'hai proprio. L'esterno destro alto hai Politano che devi gestire, perché Lindstrom è infortunato. A centrocampo, ritorno al discorso di prima, secondo me Caius in questo momento non è all'altezza dei tre titolari più Elmas, quindi ecco. Fai più fatica, perché ovviamente lui ha un minutaggio ridotto già rispetto ad Elmas. Vedrai, insomma, che con Garcia andrà diversamente, ma adesso vedrai che aumenterà il minutaggio di Elmas e Caius secondo me sarà ridotto il minutaggio, perché anche lui, come Nathan, mi sembra un giocatore forse non ancora pronto a certi livelli, avrebbe bisogno di una continuità che però nel Napoli è difficile ad avere, perché hai poi giocatori importanti davanti.
Ecco, Pasquale, sai, ci suggerisce un amico, la vera notizia di queste ore qual è? È che Mazzarri non sia stato messo in discussione, finalmente, insomma, l'allenatore del Napoli non è messo in discussione nonostante una sconfitta. Mi sembra una bella notizia dopo tanti mesi in cui si è parlato soltanto dell'allenatore che è stato sul banco degli imputati. Bene così, grazie a Pasquale Tina, che risentiremo nelle prossime ore per tutte le novità da Castel Volturno. Noi ci fermiamo, voliamo in pubblicità, tra poco altri approfondimenti sulla fase difensiva, su Meret, perché in tanti scrivono di Meret, ma ci avvicineremo a Napoli-Inter, che è una partita da dentro fuori per il discorso scudetto e che si gioca domenica sera allo stadio Maradona. È vero, Emanuela Castelli? O vogliamo chiedere a David Bird? Detto uccello, come si suol dire. A tra poco.
Marte.
Questo amico scrive: Gianluca, ti voglio bene, ma il colpo di testa in controtempo di cui parli, quello di Rudiger parato da Meret, gli è arrivato praticamente addosso. In realtà la parata vera e propria che ha fatto è solo una, cioè quella di piede, è vero. Per il resto, oltre alla papera, ci sono anche tantissime mancate uscite nell'area piccola. Insomma, Meret sul banco degli imputati, Simone Rippa, il collega di numero 10, ha dato 5,5 a Meret, che è spesso sul banco degli imputati. Ne parliamo con uno dei calciatori, ne sa tantissimo, Luca Marchetti da Sky Sport. Buon pomeriggio, Luca.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Possibile che, insomma, dopo la sconfitta di ieri sul banco degli imputati debba esserci Alex Meret, soltanto lui?
No, assolutamente no. Sicuramente sul gol un errore lo ha commesso. Ci sono anche delle parziali giustificazioni, il pallone che rimbalza, lo vede partire tardi, e ci può commettere un errore, però per me è più grave l'errore di Kvaratskhelia, tanto per dirne uno, quando sul contropiede il Napoli poteva passare in vantaggio, certo, e ha dosato male la forza o la traiettoria del passaggio ad Osimhen, perché lì in 3 contro 1 devi segnare e non puoi permetterti con la qualità che ha il Napoli di non poter realizzare il gol. Quindi ci sono tanti con responsabilità in questa partita del Napoli. Dire che è tutta colpa di Meret che il Napoli ha perso mi sembra veramente eccessivo, anche perché all'interno della stessa partita altre parate le ha fatte. Io non sono d'accordo che poteva uscire più spesso. Ogni volta che si prende un gol dove c'è una evidenza di un errore del portiere, il portiere deve prendere sempre 4, si dimentica sempre quello che è successo durante la partita in generale. Per carità, ci sta, perché poi il calcio è deciso dagli episodi, però l'errore dell'attaccante fa sempre meno rumore, chiaramente, no? Sull'errore del portiere prendi gol, sull'errore dell'attaccante rimani 0-0 massimo.
0816363 per intervenire in diretta. Ciro da Caserta scrive: dopo Madrid il quadro è chiaro, secondo lui. Spalletti va via consapevole dei limiti di questa squadra. Purtroppo arriva lo spagnolo e poi arriva Mazzarri. Vi rendete conto dell'inadeguatezza di questa squadra a recitare un ruolo di prim'ordine? Le carenze difensive possono da sole giustificare la mancanza di Kim? Meditate, De Laurentiis. Ora, io prima dicevo che la notizia di queste ore è che finalmente non è messo sotto accusa il tecnico, nel senso che Mazzarri non viene messo in discussione anche dopo la sconfitta di ieri. Però che ne pensi di questo messaggio di Ciro La Caserta? Napoli ha dei limiti, Luca?
Ma il Napoli ha dei limiti come tutte le squadre. Napoli ha dei limiti soprattutto se confrontato con dei giocatori straordinari, come per esempio ha il Real Madrid, che ci ha messo un attimo con 2 campioni a ribaltare la partita. Però questo non significa che il Napoli non possa recitare un ruolo comunque da protagonista o da coprotagonista. Qui bisogna intendersi, non è responsabilità del Napoli. Il calcio italiano non è quello degli anni 2000. Siamo nel 2020, 2024 quasi, e il ruolo della Serie A è completamente diverso rispetto a quello delle grandi del calcio europeo. Perché siamo distanti anni luce dal Manchester City, siamo distanti anni luce dal Real Madrid, ma per capacità di spesa, di investimento, dal Bayern Monaco, dall'Arsenal, dal Liverpool o dalle altre 3 o 4 che Bayern Monaco ti vengono in mente in questo momento. Se noi dovessimo fare un paragone ruolo per ruolo con queste squadre qui, le italiane, non il Napoli, le italiane avranno delle difficoltà. Questo non significa che non se la possano giocare e che non possano comunque fare una buona figura. Ieri il Napoli ha perso, secondo me nel punteggio è eccessiva la punizione, fra virgolette, ha giocato una buona partita, forse anche troppo garibaldina, a un certo punto avrebbe anche potuto chiudersi meglio, però quando poi di fronte hai determinati giocatori, per carità, puoi fare la partita della vita, posto che comunque è un girone di Champions League e forse non c'è quel tipo di attenzione che ci sarebbe stata se ci fosse stata una qualificazione a eliminazione diretta, ma vale anche lo stesso per gli avversari. Però quando hai di fronte dei giocatori con grandissima qualità è difficile, indipendentemente da come è composta la tua linea difensiva.
Senti Luca,
poi ieri Ancelotti parla e dice: pensavo di perderla perché eravamo arrivati sulle gambe e poi abbiamo trovato le risorse per poterla andare a vincere. Quindi
sul 2-2 devo dire le due squadre si sono aperte molto e poteva venire fuori qualsiasi risultato. Poi il Napoli ha sbagliato quel contropiede, ha subito il gol del 3-2 ed è finita lì, ma il Napoli se l'è giocata fino alla fine. Quanto vale Bellingham oggi come cartellino secondo te?
Non c'è un prezzo, è un giocatore totale, un giocatore straordinario, peraltro non si è ancora capito se sia un centrocampista o un attaccante. Non c'è un prezzo, non c'è un prezzo semplicemente perché non è in vendita. È un giocatore straordinario, veramente.
È il migliore del mondo in questo momento, ha superato Mbappé?
Ma a me anche Mbappé piace tantissimo. Fare una in questo momento, oggi sì, poi sai, vai a momenti, no? Oggi il Paris Saint-Germain non sta brillando, però Mbappé di un anno fa che fa 3 gol in una finale mondiale, insomma, ci penserei a dire che è meno forte dell'altro, ecco.
Senti Luca, prima di salutarti ti chiedo, visto che siamo a 2 mesi dalla liberazione, diciamo così, di Zielinski, perché dal 1 febbraio potrà firmare con qualsiasi...
In realtà può firmare anche dal 1 gennaio, sono cambiato un po' le regole.
Ah ecco, vedi, quindi siamo a 1 mese, praticamente 30 giorni, e quindi c'è poco da fare, insomma, io credo che si stia guardando intorno già da tempo e che troverà un'altra sistemazione. L'Inter o la Juventus sono le più accreditate?
Oggi in Italia sì, perché sono quelle che sanno gestire bene anche questi giocatori qua,
con degli ingaggi di livello, no? In Italia penso a queste soprattutto. E un giocatore come Zielinski non può non essere preso in considerazione da queste due società. Io non credo che ci siano solo queste in Europa. Zielinski a parametro zero è un grande giocatore, figuriamoci a parametro zero.
Vero.
Ed è un grande peccato che il Napoli non abbia trovato un accordo.
E il Napoli non lo reputa un investimento, immagino, sempre conoscendo, diciamo così, i ragionamenti, i concetti espressi da De Laurentiis nel tempo, perché non è un investimento nel tempo, perché avendo già una certa età non è rivendibile in futuro.
Bene, però non l'hai neanche pagato arrivato a questo punto, perché hai ammortizzato tutto il cartellino. È una valutazione che ci sta, peraltro il Napoli l'ha fatta spesso e volentieri. In realtà nell'ultimo corso no, perché sono arrivati tanti giocatori ad avere più di 30 anni dopo aver militato a lungo nel Napoli. Ma faccio riferimento ai grandi totem di questa squadra, no? Insigne, Amsic,
Mertens ha avuto un biennale,
appunto,
no?
Appunto, quindi io ti dico, in generale è un ragionamento che ci può stare. È molto rischioso farlo, perché poi per andare a sostituire Zielinski tu comunque spendi dei soldi per andare a prendere un giocatore che ti auguri possa darti quello che almeno Zielinski ti dava. Non è semplice, Non è semplice. No.
Senti Luca,
per
invece
quanto tu possa riprenderlo rivendibile. Poi magari sei molto bravo, come è successo con Osimhen e Kvaratskhelia, e quindi giù il cappello.
Appunto.
Però non è semplice.
Osimhen e Kvaratskhelia, in chiusura, prima di dirci ciao Luca, ci sono novità? Che cosa succede? No. No, per nessuno dei due.
Che io sappia no, la posizione di De Laurentiis mi sembra molto rigida, perlomeno da quello che abbiamo capito. Per me è un peccato. Adesso non so se le chiacchierate con Mazzarri abbiano toccato anche questo tipo di argomento. Io ritengo che questo argomento qua, quel dei rinnovi, possa essere stato un ostacolo anche nella inclusione di Garcia all'interno del mondo Napoli, perché sono cambiati tanti riferimenti, fra cui anche quello contrattuale, in cui si è parlato tanto e si è concluso poco, e questo secondo me alla fine può ingenerare dei malumori e dei malesseri. Ora di questo non si parla più, o perlomeno non si parla più così tanto spesso, perché è diventato centrale il problema del campo. Non vorrei che una volta risistemato il campo poi è un problema che riviene fuori. Di sicuro, se Kvaratskhelia e Osimhen, così come Zielinski, non dovessero andare al rinnovo di contratto, sarà un'estate molto calda.
Grazie a Luca Marchetti, buon lavoro da Sky Sport. Grazie
ciao,
Luca.
Ciao.
Buon pomeriggio a te, siamo con Simone Rippa di Numero 10, hai sentito il discorso su ti dispiace che Zielinski possa andare via, perché ormai insomma sembra fatta, tra un mese può firmare, è libero, può firmare con qualsiasi squadra.
Diciamo che secondo me la gestione proprio di un giocatore che ha dato tantissimo al Napoli è sbagliata, ma anche un tentativo che è quello che manca effettivamente, perché si parla di tante voci, rumors, ma di concreto penso sia stato fatto poco o niente. E già anche la cessione già fatta la scorsa estate verso l'Arabia Saudita, le voci su Gabri Vega, ecco, non mettono tanta fiducia a un giocatore che comunque dà tutto, perché Zielinski, nonostante possiamo parlare di continuità, discontinuità di Zielinski, però ha dato sempre tutto a Napoli.
È uno dei pochi giocatori nel Napoli come Kvaratskhelia che gioca con tutti e due i piedi indifferentemente, già questo è un dato. Nel calcio di Serie A e nel calcio europeo non ce ne sono molti che giocano indifferentemente con tutti e due i piedi. Zielinski è uno di questi, già questo insomma lo rende grande come calciatore. Arrivano tanti messaggi, tantissimi messaggi, davvero, sentiamo questo per esempio. Ecco, andiamo a caso, via.
Buongiorno Gianluca, Antonio da Portici. Il tifoso napoletano è così, adesso ha preso di mira Meret e sarà così. Lui può anche fare 6-7 parate, ma poi se ne sbaglia una, che sicuramente ha sbagliato, attenzione, poteva fare meglio. Ma vogliamo parlare della difesa? Cioè, è possibile mai che un giocatore come Kim, che vale 50 milioni, ha cambiato il volto di una difesa? Io non lo so, io non so come sta giocando Rachmani quest'anno. Nathan, che ormai ha fatto quello che può fare, Jean Jesus non lo considero proprio. Dai, ma parliamo dei difensori.
La fase difensiva è un problema, mi auguro che Mazzarri riesca a lavorare in questi giorni anche in vista dell'Inter e della Juve per metterla più o meno a posto. Kim, come ha cambiato la difesa del Napoli? Su due elementi, su due binari. Il primo è la capacità di recuperare nelle situazioni di emergenza con la sua velocità e il suo scatto, che il Napoli purtroppo oggi soffre perché non ha giocatori con quelle caratteristiche. Numero due, ha penalizzato Rachmani, che senza Kim non è più lo stesso giocatore. Quindi sono due i binari che penalizzano il Napoli in difesa senza Kim. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Tra poco Mimmo Malfitano e cercheremo di andare anche a Buenos Aires da un operatore di calcio internazionale che conosce molto bene il calcio brasiliano ma anche quello argentino. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre come Emanuela Castelli, tutta in giallo oggi, e Gigi Soriani in regia. Simone Rippa da numero 10 è con noi. Allora, prima di andare a Mimmo Malfitano, sentiamo un messaggio vocale. Eccolo qui. Sentiamo,
Ciao Gianluca, allora si parla tanto di difendere Meret, però se vogliamo proprio parlare, l'anno scorso Meret non prendeva gol ma perché aveva davanti un muro in difesa, mo quest'anno no, non ci sono scuse, troppi errori, troppe papere.
Sì. La fase difensiva è certamente il primo problema da risolvere per Walter Mazzarri. Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Insomma, abbiamo già evidenziato, no, che la fase difensiva del Napoli ha qualche lacuna e Mazzarri avrà molto da lavorare per metterla a posto.
Io credo che dovrà insistere tantissimo su questo settore, perché è lì che il Napoli sta, come dire, evidenziando le maggiori lacune. E io vi dirò ancora di più, guardate, forse potrò essere anche un po' esagerato, però io non credo che sia la sola assenza di Kim ad aver provocato diciamo questo disordine.
Mimmo, scusami su Kim, perché sì, ho detto una cosa poco fa, tu non eri all'ascolto. Ho detto che secondo me Kim ha danneggiato il Napoli in difesa su due binari: numero uno, la capacità di recupero nelle emergenze, numero due, ha anche penalizzato Rachmani, che non è più il giocatore dell'anno scorso. Ecco, questo è il mio concetto espresso prima.
È chiaro, Gianluca, che con la tua analisi è dimostrata dai fatti, no, dello scorso anno, però io credo che ci sia proprio un qualcosa che stia venendo meno in questi giocatori chiamati in qualche modo a formare nuovamente questo reparto offensivo, ovvero per esempio le difficoltà di Nathan, quelle di Rachmani, lo stesso Johan Jesus, anche se ieri ha giocato in un ruolo che sì, ha ricoperto in tante altre situazioni, però ieri insomma non è stato proprio il massimo. Poi io per esempio ho letto dei giudizi positivi stamattina su Di Lorenzo, probabilmente io non ci ho capito niente, perché Di Lorenzo ieri non mi ha dato assolutamente l'impressione di essere in palla, così come non me la sta dando dall'inizio della stagione, ne parlavamo insieme anche ieri sera a Fuorigioco. Quindi e nell'insieme che questo Napoli, secondo me, a livello di fase difensiva va rivisto e va sicuramente sistemato meglio. Ora, se gli uomini non hanno la capacità, se i giocatori non sono all'altezza di poter difendere questo scudetto, allora qui poi entra in gioco l'aspetto societario, il mercato fatto nella scorsa estate, e magari affidandosi ad acquisti che obiettivamente stanno dimostrando di non essere all'altezza di questo Napoli. Io lo dico apertamente, non sono convinto che questi giocatori siano all'altezza di una squadra che deve difendere il tricolore conquistato lo scorso anno e soprattutto avere ambizioni, che può avere ambizioni in Champions League.
A proposito di tricolore, domenica c'è Napoli-Inter, ti aspetti Osimhen dal primo minuto e diciamo così sarebbe un altro Napoli con Osimhen anche in palla, no? E anche rinfrancato.
Ma io credo che sia inutile aspettare che Osimhen recuperi al 100%, perché probabilmente il detto che mentre il medico studia l'ammalato muore, noi Osimhen dobbiamo mandarlo in campo. Poi, se non regge per tutti i 90 minuti a un certo punto lo sostituisci, però secondo me già la presenza di Osimhen è un qualcosa di spettrale per la difesa interista, che se ne voglia dire. E quindi io lo lascerei partire subito dall'inizio e poi magari se non dovesse avere più le energie nel corso della partita lo sostituirei, però insomma mi sembra che sia un punto di partenza Osimhen.
Certo. Senti Mimmo, in chiusura abbiamo sentito in apertura di programma Nino Simeone, consigliere comunale, presidente della commissione trasporti del comune di Napoli, circa le parole di Aurelio De Laurentiis di ieri sullo stadio. Il sindaco juventino Manfredi: mi venda lo stadio, lo renderò una perla, una cosa bellissima. Manfredi ha detto che in 20 anni De Laurentiis non ha mai scritto una virgola inviata come proposta di acquisto al comune di Napoli e che comunque per avere lo stadio bisognerebbe inviare una proposta tramite un avvocato, tramite una PEC ufficiale, e poi la stessa proposta dovrebbe essere trasformata in una delibera del Consiglio Comunale votata dallo stesso Consiglio Comunale. Insomma, ci vorrebbe una procedura, ma De Laurentiis, al di là delle chiacchiere, diceva Simeone non si è mai affacciato con concretezza in maniera seria alla questione. Che ne pensi tu?
Ma io penso che siamo alle solite schermaglie. Ogni anno c'è un momento in cui si ritorna sulla questione stadio e De Laurentiis, a seconda di come sono i suoi rapporti, di come va l'andamento dei suoi rapporti con le istituzioni, così
reagisce,
decide,
insomma, così.
Ecco, decide di reagire. Vedi, già il fatto che dica il sindaco juventino è già qualcosa di, sotto certi aspetti, come dire...
Beh, da guerra fondaio, come devo dire, non è certamente una cosa che rasserena gli animi.
È che no, certamente, sicuramente non è il parlare di una persona che vuole sedersi a un tavolo per dialogare, perché già se lo, come dire, bolli di juventinità, sebbene, e io ne so qualcosa... qui a Napoli, che cosa significhi essere bollato di juventinità.
Quindi se hai qualcosa ne hai pagato anche le conseguenze, insomma.
Esatto. Quindi so bene cosa significhi questa storia sporca, sgradevole e spregevole. Quindi ciò detto, non è in questo modo che si può aprire un tavolo, ma sicuramente il presidente sa bene che il Consiglio Comunale è formato da tutte le forze politiche e che non tutte vanno nella stessa direzione, e quindi di conseguenza è inutile che continua come dire a cercare di dare la spallata a Palazzo San Giacomo, perché ci vuole l'accordo di 60 consiglieri, ci vuole una delibera, e questo secondo me, stando proprio alle forze politiche in campo, ovvero maggioranza e opposizione, ciò non avverrà mai.
E poi Mimmo, prima di questo ci vuole una proposta d'acquisto scritta.
Ci vuole una proposta di acquisto, poi bisogna vedere lui che cosa vuole pagare per acquistare lo stadio. Cioè non è che possa pretendere che la si paghi con un obolo, perché comunque è un bene della città lo stadio San Paolo.
Lo paghiamo noi, lo pagano i napoletani,
esatto,
con le tasse.
È bravissimo, è patrimoniale, noi paghiamo le addizionali dai nostri stipendi, quindi di conseguenza questi sono soldi che per la gestione dello stadio sono a carico dei cittadini. Poi l'ordinaria, che è quella che De Laurentiis paga, io non so poi come stanno i conti, però l'ordinaria per quanto riguarda la domenica spetta a De Laurentiis. Quindi è tutto un discorso intricato che sicuramente non lo si può risolvere dicendo il sindaco juventino oppure porto lo stadio a Pompei, a Caserta. Ok, se pensi che sia una soluzione, allora vai a Pompei, vai a Caserta, sì, e vediamo se c'hai soprattutto la forza di poter costruire uno stadio tutto tuo, e allora vallo a fare altrove. A chi aspetti? Perché stai temporeggiando? Perché forse vuoi che lo stadio sia in città. E allora, se c'è un'amministrazione che fa fatica a poterti cedere questo stadio, ammesso che tu presenti una proposta adeguata, e allora fai bene ad andare altrove, altrimenti continua ad andare avanti così, c'è poco da fare.
Grazie a Mimmo Amalfitano per essere stato con noi. Grazie Mimmo, buon pomeriggio e buon lavoro.
Ciao Gianluca, grazie a te.
Grazie,
ciao.
Messaggio vocale, eccolo qui.
Ciao Gianluca, allora, buongiorno. Si parla tanto di difendere Meret, però se vogliamo proprio parlare, l'anno scorso Meret non prendeva gol, ma perché aveva davanti un
muro, sì, questo l'abbiamo sentito. Sentiamo quest'altro amico, ecco qua.
Gianluca da Fuori Grotta. Ok, allora lasciamo stare il primo gol che era fuori posizione, non va niente, acchiappata a schiena, lasciamo stare. Lasciamo stare il secondo gol che lui là doveva uscire, doveva togliere la palla dalla testa di Bellingham. Lasciamo stare anche il quarto gol che a lui si poteva stendere. Mo terzo gol, l'ango pure a dove non le ha piglia proprio. Gianluca da Fuori Grotta, secondo me.
Quindi ce l'ha con Meret, Gianluca da Fuori Grotta, che salutiamo. Sta per arrivare Marte Sport Live, un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Noi salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi il collega, giovane collega Simone Rippa del sito Numero 10. Grazie, che ci ha anche illustrato, tra le altre cose, le pagelle più significative della partita di ieri. A presto, Simone, grazie per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi, grazie a te, Gianluca.
Grazie a Emanuela Castelli in redazione, grazie a Gigi Soriani e Tony Molai in regia, grazie a voi per averci seguito. Finisce qui Forza Napoli Sempre, arriva Marte Sport Live sino alle 14. Tra poco anche le parole del sindaco Gaetano Manfredi, che risponde a De Laurentiis sulla questione stadio. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.